Nella lezione di oggi e in quelle successive faremo frequenti riferimenti al testo d'esame del primo modulo, vale a dire al volume di Feste Cevolani che si intitola Giochi di società e ha come sottotitolo Teorie dei giochi e metodo delle scienze sociali. Nel scegliere il titolo e il sottotitolo ho seguito il precetto di Bertrand Russell, che imponeva agli studiosi, soprattutto quelli giovani, non era il mio caso, ma quello del mio collega sì, di scegliere un titolo accattivante, apparentemente privo di senso, e di spiegare nel sottotitolo, che doveva essere lunghissimo, il mio non lo è, il vero argomento del testo. In effetti, il nostro volume si occupa delle teorie dei giochi in vista di una loro applicazione nelle scienze sociali e per questa ragione è stato un libro piuttosto innovativo per il panorama editoriale italiano, dove i testi di teoria dei giochi sono di solito estremamente formali e matematici, senza preoccupazione per la filosofia delle scienze sociali. L'obiettivo, i contenuti, la struttura del libro, sono descritti come si suol fare nell'introduzione, cioè nel capitolo primo. Per seguire questa lezione e le prossime, vi consiglio quindi di avere sott'occhio il file del volume che si trova su Moodle ma anche su Dropbox. Bene. Nel secondo capitolo del volume, il titolo è Cos'è la teoria dei giochi? E si fornisce un quadro molto sintetico della, per così dire, della natura della teoria dei giochi e dei suoi sviluppi successivi, tutti i temi che poi verranno ovviamente ripresi nei capitoli successivi. In queste lezioni, dunque, noi ripercorreremo in maniera un po' più sistematica e rigorosa alcuni dei concetti già illustrati e poi ne introdurremo altri. Vedete, per quanto riguarda la scelta del titolo e del sottotitolo del libro, ho usato la parola scelta, perché non puoi fare nulla nella vita, non puoi scrivere un libro, non puoi alzarti la mattina e uscire di casa senza compiere numerose scelte, numerose decisioni. E naturalmente ci sono alcune persone che affermano di non decidere mai, di non scegliere mai. Anche noi usiamo questa espressione in modo molto polemico. Quel ragazzo non sa scegliere tra Maria e Giovanna, ma in realtà ha già scelto, ha fatto la scelta di tenere, per così dire, il piede in due scarpe. È impossibile non scegliere. Se dovessi formulare un assioma della razionalità umana, della razionalità pratica, direi che è questo: è impossibile non scegliere. E il carattere pervasivo delle scelte o decisioni, se volete, umane, ha stimolato filosofi e studiosi di altro genere, scienziati sociali, ad elaborare un insieme di studi che messi tutti assieme formano quella che oggi viene chiamata teoria della scelta razionale. Ho aggiunto l'aggettivo razionale perché la teoria della scelta è nata immaginando di applicarsi a un agente razionale. E gli agenti razionali, sono a pagina 13 del volume, operano le loro scelte in due contesti fondamentali ai quali abbiamo già accennato, vale a dire i giochi contro natura, cioè le situazioni in cui un individuo deve scegliere tra diverse azioni senza conoscere con certezza il reale stato di natura e quindi neppure i risultati prodotti dalle sue possibili azioni. Noi li abbiamo già contemplati addentrandoci in profondità nel cosiddetto problema dell'ombrello. I giochi contro natura possono anche essere chiamati giochi in condizioni di incertezza. E poi i contesti interattivi o le interazioni strategiche, cioè le situazioni in cui un agente è impegnato nell'interazione con altri individui. Questo giusto per ricordare qualcosa che è già stato illustrato, ma che nella tabella di pagina 14, la figura 2.1, si intitola questa figura Teoria della scelta razionale, teoria delle decisioni, teoria dei giochi. Vedete che la teoria della scelta razionale, puntini puntini, è un campo di studi che si divide in, come avrebbe detto un vecchio professore di liceo, scelte razionali in isolamento, in condizioni di isolamento e in interazione, cioè in condizioni di interazione. Della prima si occupa la teoria delle decisioni o teoria delle decisioni razionali, del secondo tipo di scelte, la teoria dei giochi. È evidente però che le due teorie sono parte di un unico progetto filosofico e sociologico di comprensione delle azioni umane. Bene, ora, questi concetti vengono spiegati nella prima parte del secondo capitolo, che cos'è la teoria dei giochi, e nel primo paragrafo. Nel secondo paragrafo, invece, si delinea una breve storia della teoria dei giochi e più in generale della teoria della scelta, che parte niente po' di meno che dal filosofo e matematico Blaise Pascal, vissuto, come molti di voi sapranno, nel 600 e che è anche uno dei padri della teoria delle probabilità, oltre che della teoria delle decisioni, perché la scommessa di Pascal è una decisione di enorme importanza e si tratta della scommessa su Dio, per meglio dire, della scommessa in cui uno decide, sceglie se vivere o no cristianamente. Quindi il problema di Dio in Pascal non è un problema teorico, ma un problema di scelta razionale. Naturalmente le sue due famose paginette che compaiono nei pensées, nei pensieri, sotto l'etichetta Le Pari de Pascal, la scommessa di Pascal, hanno dato origine a un'enorme letteratura, perché il problema dell'esistenza di Dio sembra ridotto al problema se della scelta, se vivere da buon cristiano oppure no. Quindi non è più un problema cognitivo, ma è un problema pratico. E tuttavia Pascal, ragionando su questo problema e su un problema presentatogli da un suo amico relativo al gioco d'azzardo, sviluppò i fondamenti della teoria delle decisioni razionali in condizione di incertezza, che poi diedero luogo a una vasta serie di studi, culminata appunto nel volume classico di von Neumann e Morgenstern, uscito nel 1944, e qui trovate un po' la storia di questa, la preistoria della teoria dei giochi nelle pagine di questo capitolo. Tuttavia, la teoria classica dei giochi fu il punto di partenza di numerosi altri studi che portarono oltre gli orizzonti della teoria classica dei giochi e portarono alle moderne teorie adattive, cognitive, evoluzionistiche dei giochi. Ma prima di considerare queste teorie, di cui si è fatto cenno nelle precedenti lezioni, sarà bene scrivere nero su bianco, per così dire, gli elementi, i presupposti fondamentali della teoria classica dei giochi, anche spiegare perché la teoria classica dei giochi è il punto di partenza, ma certamente non il punto d'arrivo dei moderni studi sulle interazioni strategiche umane. La cosa curiosa è che i presupposti fondamentali, i postulati, possiamo chiamarli fondamentali, della teoria classica dei giochi non sono stati formulati in modo esplicito dagli autori del primo volume, cioè da von Neumann e Morgenstern, perché in un certo senso sono stati ritenuti tacitamente accettati da tutti e lo furono fino all'inizio degli anni 60. Paradossalmente, fu proprio quando alcuni autori abbandonarono la teoria classica che dovettero specificarne i presupposti per dire questo non lo accettiamo più, questo lo abbandoniamo. Io mi sono sforzato di capire, e sono abbastanza contento del risultato, quali sono questi presupposti fondamentali. Certo, il nome che gli ho dato non è che abbiamo dato questi presupposti, non è molto attraente, è un acronimo abbastanza orribile. E questi presupposti si chiamano TGC, che vuol dire teoria dei giochi classica 1, e poi si arriva a TG5. Lì troviamo il primo presupposto in fondo a pagina 18. Abbiamo già accennato al fatto che la teoria classica dei giochi condivide con l'economia politica, da Adam Smith dai tempi nostri, l'idea che l'agente razionale, e uso l'agente ovviamente con l'apostrofo, l'attore, il decisore razionale, il decisore tipico studiato dalle scienze sociali, l'uomo, il soggetto, sia un egoista razionale, quello che gli economisti chiamano un homo economicus. Questo presupposto viene qua spacchettato nei suoi ingredienti, che sono appunto questi cinque presupposti. Il primo presupposto lo denomino il presupposto o postulato delle preferenze autointeressate. Il termine autointeressate, preso ovviamente dall'inglese self-interested, e poi importato da diversi autori in lingua italiana, ha il compito, il senso di essere un termine meno connotato del termine egoista. Il termine egoista gode ormai di una fama così cattiva che, e anche di connotazioni morali così cattive, che forse è meglio evitarlo. Allora, le preferenze di un giocatore tra i possibili risultati di un gioco sono autointeressate. Cioè sono determinate unicamente dai vantaggi materiali da lui ottenuti con ciascun risultato. Ho messo materiali, tra virgolette, perché questi vantaggi materiali non sono solo il denaro. Anzi, nella maggior parte dei giochi non giochiamo per denaro, possono essere posizioni di potere, onori e ogni altro tipo di genere di beni o servizi di cui il giocatore può usufruire. Attenzione, ci sono degli aneddoti simpatici in teoria dei giochi, uno dei quali vede impegnate due suore, Madre Teresa di Calcutta, che è un personaggio reale, e l'altra Madre Maria di Bogotà, che è un personaggio del tutto inventato, le quali giocano in un gioco piuttosto semplice tra di loro, un dilemma del prigioniero tecnicamente, nel fare tutti i denari di questo gioco, poi la vittoria del gioco verrà impiegata per i rispettivi orfanotrofi e le rispettive, diciamo, istituzioni benefiche. Ma allora queste due giocatrici sono delle filantrope? Non guadagnano una lira del risultato del gioco, né sono interessate all'onore di vincere il gioco. Danno tutto ai bambini e ai poveri delle loro istituzioni, ma nel gioco esse sono autointeressate. Ognuna di loro cerca di massimizzare i vantaggi materiali, tra virgolette, del gioco, anche se poi, una volta goduti questi vantaggi, ottenuti questi vantaggi, li danno tutti ad altri in beneficenza. Allora, questo è il motivo per cui anche qui autointeressate è meglio di egoista. Un giocatore può essere estremamente altruista con i vantaggi ottenuti dalla vittoria nel gioco, ma è autointeressato nel gioco. Quindi dire che le preferenze sono autointeressate non significa solo questo, significa anche dire che per un giocatore il processo che ha determinato il risultato del gioco è irrilevante. È irrilevante se l'intenzione dell'altro giocatore che mi ha fatto perdere al gioco è un'intenzione ostile nei miei confronti oppure no. Oppure se l'altro giocatore è un computer che non ha sentimenti. A me interessa solo il risultato del gioco, che ovviamente consegue anche dall'azione del socio, dell'avversario, ma le sue intenzioni non mi interessano. E non mi interessa neppure sapere che lui, alla fine del gioco, è messo meglio o peggio di me, che lui ha avuto dei vantaggi maggiori, inferiori, uguali ai miei. Io non sono animato da uno sguardo attento a cosa succede, diciamo, nei payoff del mio avversario. Quindi non sono invidioso, non sono nemmeno molto simpatetico, non godo dei suoi vantaggi materiali, ma non provo nemmeno odio, non provo nemmeno senso di giustizia. In realtà, per dirla proprio papale papale, non me ne frega assolutamente nulla dei suoi risultati, i processi, le intenzioni che hanno portato al mio risultato e i payoff che io vedo nelle cellette della matrice di gioco del mio socio non influiscono sul godimento che traggo dai miei vantaggi materiali. Questa dunque, questo presupposto che sembra così innocente, è in realtà molto forte, esclude molte cose. Ciò che, di cui vedremo gli altri postulati, li esamineremo tra breve.